Amici sportivi della Radio Vaticana, ben trovati da Luca Collodi. Non solo sport di oggi, lunedì 16 giugno, in onda alle 11.30 e alle 18.30 sulla Radio Vaticana, in diretta il canale 105 Live. Europei di calcio in primo piano e per questo un rapido giro di saluti. Oggi uno studio molto affollato. Alla mia destra saluto Davide Dionisi, buona giornata.
Buona giornata a te Luca e ai nostri radioascoltatori.
E ancora la nostra voce Antonio Menenti. Buongiorno Antonio. Con Andrea Proietti che è appena tornato dalle strade di Roma. Avremo subito la voce della gente per parlare di europei di calcio.
Sì, ma... ciao Luca, buongiorno.
I nostri amici in collegamento dalla redazione sportiva di Avvenire, da Milano, Massimiliano Castellani, buona giornata.
Buongiorno Luca, buongiorno a tutti.
E poi Don Leonardo Biancalani, segretario della NIR, la Nazionale Italiana Religiosi, grazie anche a te Don Leonardo.
Buongiorno a tutti voi.
Quindi un parterre sportivo di grande intensità, forse avremo anche qualche altro ospite più avanti. Parleremo non solo di calcio, ma con il nostro Davide Dionisi anche di scherma, perché da oggi partiamo con una nuova rubrica che si chiama Verso Pechino. E allora, perché oggi abbiamo scelto la scherma, Davide Dionisi?
Abbiamo iniziato lunedì scorso con questa marcia di avvicinamento, come dicevi tu, verso Pechino, con il nuoto e con l'intervista al presidente della Federazione Italiana Nuoto, Paolo Barelli. Oggi avremo ospite con noi il presidente della Federazione Italiana Scherma, il dottor Giorgio Scarso.
Quindi ci muoviamo non solo sul fronte europeo di calcio, ma anche verso le Olimpiadi, che saranno poi il tema clou, terminati gli europei di calcio. A questo punto uno stacco e poi iniziamo il programma. Ringrazio anche Vincenzo Proto per la parte tecnica con Maria Serena Tuglio ed Eva Rorman. E allora parliamo subito di calcio, una provocazione che però vogliamo che arrivi dalle voci prese dalla strada, dalla gente comune. Lo stesso Andrea Proietti ci presenta questo stacco. Che cosa pensa la gente della partita di domani dell'Italia?
Ma sostanzialmente la gente non ha grande fiducia nell'undici azzurro, nel team azzurro. La gente pensa che l'Olanda farà il proprio dovere, spera che l'Olanda farà il proprio dovere, però ha poca fiducia negli uomini di Donadoni.
Ascoltiamo cosa dice.
Di chi le colpe secondo te di questo inizio stentato della nazionale?
Quello che ho notato io è che manca il gruppo, poi non so se dipende dall'allenatore, dall'infortunio del capitano, però mi sembra un gruppo di gente che va ognuno per conto proprio.
Questo ci
differenza rispetto ai mondiali, insomma, lì si era creato un gruppo, probabilmente anche per lo scandalo che era successo, non so.
Ma a questo CT piace oppure?
Il girone di qualificazione l'ha fatto bene, poi diciamo dopo Lippi non era facile, adesso sembra che si sia perso, quindi è pure difficile dare un giudizio, poi magari sono cause anche che non conosciamo, insomma, però qualificarsi dopo una vittoria ai mondiali non era facile, lui l'ha fatto, le va dato pure atto.
Batteremo la Francia oppure torneremo subito a casa?
Ma io spero di battere la Francia.
L'Olanda farà proprio dovere?
Spero di sì.
Ha seguito gli europei di calcio?
Poco.
Non le piace la nazionale oppure il calcio?
No,
che non...
mi hanno usato il calcio, prima mi piaceva tanto, adesso mi hanno usato.
Quali sono le cause di questo distacco?
Tutto, se vedono sono lampanti, i guadagni che c'hanno.
Questo naturalmente non ha un valore scientifico, è un gioco che stiamo facendo tra le strade di Roma, proprio a caldo, voci prese pochi minuti fa. E allora Castellani, dalla redazione sportiva di Avvenire, ci potrà salvare l'amicizia tra Donadoni e Van Basten, allenatore dell'Olanda?
No, non lo so, in queste ultime ore Van Basten ha detto che metterà la squadra migliore, quindi evitando appunto ulteriori polemiche sul fatto che l'Olanda invece avrebbe fatto riposare i giocatori più forti e più in condizione. Però io non ho grossissima fiducia, perché non vedo per quale motivo l'Olanda debba impegnarsi a fondo contro una Romania alla quale invece la vittoria sarebbe salvifica, e soprattutto l'Olanda ha la possibilità con un solo colpo di mandare a casa i campioni del mondo e i vicecampioni del mondo. Penso che sia molto più stuzzicante questa prospettiva.
Don Leonardo Biancalani, segretario della Nazionale Italiana Religiosi.
Io credo nella sportività dell'Olanda e quindi penso il problema vero è l'Italia riuscirà a battere la Francia. Questo è l'interrogativo che anche voi avete lanciato e anche che mi porto io dentro il mio cuore. L'Olanda farà il proprio dovere.
Quindi tu rovesci il problema, non dobbiamo vedere quello che farà l'Olanda, esatto. Ma dobbiamo prima battere la Francia.
Esattamente, anche se nel calcolo delle probabilità una cosa mi viene da sorridere: se l'Olanda dovesse battere la Romania e noi 1-1 con la Francia ci qualifichiamo, ma certo sarebbe una qualificazione rossa di vergogna, con due punti andare ai quarti di finale.
Antonio Menenti in studio.
La qualificazione secondo me è un bel miraggio. Certo, le intenzioni sono ottime, ma passati sportivi e partite varie ci hanno insegnato che non bisogna poi fidarsi troppo di quello che si spera. Bisogna sperare e basta. Basta guardare anche ieri la Turchia, quello che è riuscita a fare con la Repubblica Ceca, e altre partite possono così prendere questi binari. Nulla è escluso. La stessa Svizzera, che è riuscita a vincere 2-0 col mirabolante Portogallo, ne è un altro esempio. Quindi affidiamoci intanto ai piedi buoni della nostra nazionale, poi vedremo quello che succede.
Davide Dionisi.
Noi siamo stati un po' profeti in questo nostro appuntamento del lunedì. Abbiamo parlato anche la volta scorsa, lunedì scorso, con Castellani, con te, di europeo dei valori. Non a caso il nostro è stato quasi un girone dei pentiti, perché se andiamo poi a vedere, Donadoni ha cambiato 5 undicesimi della squadra contro la Romania, Buffon che chiede scusa agli italiani, l'arbitro Ovrebo che dice su Toni ho sbagliato, qui c'è stato un pentimento comune, quindi comunque siamo di fronte, diciamo, a un team che punta veramente sul valore. Quanto riguarda, per quel che riguarda invece la partita con la Francia, noi ci siamo messi nei guai da soli. Quindi ovviamente non possiamo sperare nei risultati altrui. Avremmo dovuto in qualche modo prevenire piuttosto che rincorrere il problema.
Castellani, che messaggio stanno facendo passare questi europei di calcio? Ci sono gli errori arbitrali immancabili, ci sono delle polemiche tra le singole nazionali, vedi l'Italia e anche l'UEFA. Ci sono timori per le future edizioni dei campionati europei. Qualcuno dice con l'Europa che si allarga non ha più senso far giocare le nazionali. E qui si apre un altro capitolo, gli sportivi invece non vogliono perdere la possibilità di tifare per una nazionale di calcio. Secondo te che messaggio sta passando da questi europei? Siamo a una svolta?
Ma diciamo che dal punto di vista, come diceva anche Dionisi, dei valori, secondo me è un europeo molto tranquillo, anzi all'insegna della grande civiltà in campo, e anche questo atto di pentimento che ha fatto Ovrebo è abbastanza storico, perché noi veniamo anche da un precedente scandaloso come da quello dell'arbitro Moreno ai mondiali del 2002.
Pentimento di Ovrebo che però ha spiazzato Platini e l'UEFA, attenzione.
Sì, però penso che sia stato un atto di coscienza, come vedi appunto gli arbitri hanno la loro indipendenza mentale e questo è molto importante secondo noi. Per quanto riguarda poi il tipo di competizione, io trovo che sia una competizione un po' sottotono, chiaramente è inevitabile rispetto a un mondiale che sia così, però io non vedo una grandissima partecipazione emotiva, e non parlo soltanto dell'Italia, vedo un certo affievolimento, forse anche perché i valori in campo non sono tecnicamente eccezionali, a mio modo di vedere. Mi sembra appunto un campionato veramente minore. Questo a prescindere dal fatto che l'Italia in questo momento non stia esprimendo un grande calcio.
Don Leonardo Biancalani.
Ma io credo che sia un problema di abbondanza. Purtroppo si giocano moltissime partite all'anno per problemi di sponsor e quindi e si perde anche il fascino della partita stessa. Insomma, 70-80 partite all'anno per quanto riguarda un professionista. Evidentemente sì, non ci sono grandissimi campioni, però anche la condizione atletica, fisica, psicologica è quella che è.
Leonardo?
Sì.
Sì, perfetto. Allora andiamo ancora con il nostro Andrea Proietti, perché abbiamo un secondo blocco di voci prese per la strada. Anche in questo secondo blocco, Andrea, che sensazione hai avuto? La gente cosa pensa?
Ma la gente è un po' delusa da questa nostra nazionale, anche se poi la speranza è sempre l'ultima a morire. Avremo delle difficoltà, sentiremo. Comunque poi alla fine lo spirito nazionale del tricolore ci porterà a tifare sempre e comunque nazionale.
Ecco, anche su questo spirito nazionale poi vorrei un giro di tavolo dopo. Ascoltiamo intanto le voci della gente.
Vigilia di Italia-Francia, ma questo turno lo superiamo o no?
Io dico di sì, perché l'Italia è più tecnica della Francia.
E l'Olanda come si comporterà?
Ma l'Olanda l'abbiamo sempre battuta noi, lì è stato un errore dell'allenatore, non ha messo la difesa, lei come leva Rossi, lei che regge tutta la difesa. Ma come si fa? Io sono ignorante e lo capisco, e lui è intelligente e non capisce queste cose.
Quindi lei non ama Donadoni?
No, no, per carità, io amo l'Italia, l'allenatore passa, ma l'Italia rimane.
Chi sarà il protagonista della partita per gli azzurri?
Questo non glielo so dire realmente, ma però Cassano non lo vedo bene, ecco. Per me al posto di Cassano ci avrei messo Del Piero.
Un pronostico per Italia-Francia?
Secondo me va a finire a pareggio.
Quindi siamo fuori dall'Europeo?
Perché se perde la Romania 3-0 con l'Olanda?
Di chi sono le colpe di questo inizio un po' zoppicante della nazionale?
Donadoni.
Quali colpe?
Per semplice motivo, perché lui ha dichiarato alla stampa che voleva andare a fare allenare il Milan e Ancelotti andava in Inghilterra.
Se passiamo abbiamo anche buone possibilità per vincerlo questo Europeo?
No.
Ci sono squadre più attrezzate.
50-50 con chi va in finale, 50-50 con chi va in finale, perché se capita l'Olanda c'è un bel gioco che è la fine del mondo.
Il Portogallo?
No, Ronaldo non è nessuno, non è nessuno.
Il turno domani sera lo superiamo, sì o no?
Sì.
Chi sarà il protagonista?
Cassano, dai, Cassano.
Sei sicuro?
Sì.
Senti, l'Olanda invece come si comporterà con la Romania?
Lascia vincere la Romania.
Se andiamo avanti lo vinciamo oppure troviamo qualche altra squadra che ci darà filo da torcere?
No, lo vinciamo.
Sicuro?
Sì.
Tu invece sei?
Paolo.
Di che squadra sei?
Milan.
Chi sarà il protagonista?
Toni.
Ti piace Donadoni?
Sì.
Se passiamo lo vinciamo oppure?
Pure vinciamo.
Invece tu sei?
Nicola.
Dammi un pronostico per domani sera.
3-0 Italia.
I marcatori?
Toni, Cassano e Cassano.
Ma l'Olanda di Van Basten come si comporterà secondo te?
Fa vincere la Romania e così lascia fuori l'Italia e la Francia.
E allora torniamo in studio, come vedete le idee delle persone sono varie. Io però vorrei fare un primo giro di tavolo, a partire questa volta qua da Roma con Antonio Menenti. Ma è giusto mettere la croce, passatemi questo termine, addosso a Donadoni? Faccio questa domanda perché poi voglio chiudere questo giro con il nostro amico di Avvenire, con Massimiliano Castellani, che ieri ha pubblicato un pezzo, un'intervista su Gentile, campione del mondo dell'82. È giusto mettere la croce addosso a Donadoni, Antonio Menenti?
Ma in questo momento l'allenatore dell'Italia è Donadoni. Se qualcosa non va, Donadoni comunque è il referente principale.
Ma non è troppo facile accusare l'allenatore di questo?
Questo ne abbiamo parlato diverse volte nelle nostre trasmissioni. È molto facile accusare l'allenatore, però quando ci sono degli, fra virgolette, sbagli, per noi che vediamo le cose dall'esterno non sappiamo la forma dei giocatori, certo, però nella nostra idea, nella nostra ipotetica nazionale, certo, non era quella schierata nella prima partita, vedendo anche i rendimenti durante l'anno. Ma a parte le polemiche, comunque chi alla fine paga per tutti, come buona usanza italiana, senza ombra di dubbio, è l'allenatore, che si fa comunque capo e responsabile, come detto da Donadoni stesso, sempre e comunque davanti all'opinione pubblica e davanti alla mancanza di risultati. D'altronde il problema più grosso per me è la mancanza di un risultato positivo, al di là del gioco o meno.
Davide Dionisi.
Ma il passatempo, conosciamo che il passatempo più diffuso in Italia è sicuramente quello di fare o di aspirare a fare commissario tecnico, e ogni commissario tecnico italiano poi è influenzato dai mezzi di informazione. Qui i mezzi di informazione italiani per la maggior parte hanno dato addosso al CT. Io penso che comunque ogni campionato, sia esso europeo o mondiale, abbia una storia a sé. Ogni partita del campionato abbia una storia a sé. La squadra scende in campo con un coordinamento, ma poi ogni partita ha una storia diversa. E comunque se non c'è collante tra il gruppo e non c'è una sorta di sintonia tra loro, poi alla fine la squadra non riesce ad entrare appunto nei giusti equilibri. Quindi il CT proprio durante queste grandi competizioni ha una parte relativa di colpa, anche se poi obiettivamente Donadoni in questo caso ha sbagliato e lo ha anche riconosciuto, cambiando radicalmente appunto la formazione iniziale che lui aveva in mente.
Don Leonardo Biancalani, Donadoni, io non sono d'accordo nel vederlo responsabile di questa difficoltà della nazionale italiana. Sei d'accordo?
Ma non è l'unico responsabile, è corresponsabile insieme ai giocatori che ho visto stanchi e scarichi. Poi è vero che hanno i mezzi tecnici, l'orgoglio per poter vincere anche contro la Francia, ma in realtà mi è piaciuto molto l'intervento di quello radioascoltatore in mezzo alla gente, che ha detto: non ho visto il gruppo, e in effetti è così.
Questo è il punto, non è colpa dell'allenatore se non c'è il gruppo.
Anche dei giocatori, diciamo, è corresponsabile, perché giocatori
i giocatori fanno il gruppo e l'allenatore aiuta i giocatori a cementarlo meglio. Quindi c'è una corresponsabilità, a parer mio.
Castellani di Avvenire.
Sono d'accordo con Padre Leonardo, cioè nel senso l'allenatore a questi livelli ha proprio il compito fondamentale, che è quello di creare il gruppo. Lippi, al di là del fatto che abbia vinto un mondiale, ci è riuscito sempre in tutta la sua carriera, in tutte le esperienze che ha fatto.
Non però dimentichiamoci che anche Lippi ai mondiali è partito molto male, eh?
Sì, è partito molto male, però alla fine i risultati sono quelli che contano. Io penso che tra l'altro poi Lippi veniva anche da un pedigree di allenatore di tutto rispetto.
Non dimentichiamoci ai mondiali che abbiamo avuto un rigore a tempo scaduto contro l'Australia che ci ha permesso di vincere i mondiali e di andare avanti. Attenzione.
E allora la fortuna aiuta gli audaci, evidentemente non è così audace Donadoni. Comunque al di là di tutto io ritengo che le responsabilità di Donadoni ci siano. Credo che la sua sfortuna è che ha un gruppo tra l'altro senza futuro, perché è un gruppo di persone che ormai molti di questi non arriveranno ai mondiali del 2010, sono arrivati abbastanza scarichi fisicamente e psicologicamente, e poi c'è un senso d'appagamento inevitabile, perché chi vince un mondiale più di quello non penso possa vincere. Quindi secondo me questo è tutto un gruppo da ricostruire, a cominciare anche dalla guida tecnica in caso di esclusione dagli europei.
Quanto il calciomercato, e qui torniamo a un argomento che noi solleviamo spesso, e usiamo proprio questa parolaccia, il calciomercato sta influendo negativamente, allora per dire quello che mi sembra emerga da questa tavola rotonda, sull'allenatore, le responsabilità di Donadoni, sui giocatori che non fanno gruppo, che sono scarichi, quanto questa parolaccia, il calciomercato, sta distraendo i giocatori italiani? Castellani.
Ma non ci sono però tantissimi giocatori in questo momento che sono coinvolti da ragioni di mercato. Penso che forse la distrazione maggiore c'è stata in precedenza, nel senso che parliamo di giocatori che sono già molto appagati anche economicamente, quindi forse per il futuro è necessario andare a pescare anche nel nostro campionato, ammesso che ci siano dei ricambi validi, diciamo dei giocatori che abbiano ancora fame di vittoria e soprattutto di mettersi in mostra.
Don Leonardo Biancalani, cambiamo argomento. Quanto conta in questo campionato del mondo l'appartenenza nazionale, il nazionalismo? Pensiamo per esempio alla Croazia, vediamo il modo con cui gli inni nazionali sono cantati. La Croazia gioca proprio per la propria patria, questo è stato dichiarato anche dai giocatori della Croazia, non solo della Croazia, ma è l'esempio forse più eclatante. Quanto conta l'elemento nazionale in questi campionati? Quanto una nazionale di calcio oggi rappresenta l'identità di un popolo?
Soprattutto legata a un discorso politico. Io credo che la Croazia, veramente, per chi ha un po' di esperienza anche del calcio croato, e un pochino ce l'ho, è fondamentale, cioè non è un nazionalismo come diciamo noi portato alle estreme conseguenze con tutti i risvolti negativi, ma è proprio quell'attaccamento alla maglia, cioè quel giocare non soltanto una partita di calcio, ma giocare per i propri connazionali e uscire, seppur sconfitti o vittoriosi, però avendo dato il massimo. Questo credo che sia nella Croazia alle estreme conseguenze. Comunque, se avete fatto caso, anche la Turchia, perché ieri è stata proprio una vittoria di carattere, quindi direi come pandam Croazia e anche Turchia.
Ma non solo, abbiamo visto anche il Portogallo che gioca anche pensando a quella che sono i valori della propria nazione, anche altre squadre. La Russia, per esempio, molti la stanno sottovalutando, ma la Russia è una squadra che secondo me può andare lontano. Non so se siete d'accordo, Castellani e Don Leonardo Biancalani. Castellani, sei d'accordo nel puntare sulla Russia?
Beh, io all'inizio degli europei pensavo che questa squadra fosse addirittura lodata come squadra rivelazione. Bisognerà vedere se vince quest'ultimo scontro fondamentale contro la Svezia. Se passa i quarti, poi può diventare una mina vagante.
Don Leonardo, la Russia come la vedi?
Bene, perché è guidata da un tecnico che ha esperienza internazionale. Non dimentichiamoci che era lo stesso tecnico dell'Australia che ha perso con il rigore al 90° minuto, quindi era riuscita a imbrigliare anche la grande Italia. Quindi la vedo bene. Certo, lo scontro con la Svezia non è facile, però può, se secondo me batte la Svezia, può dire la sua per il campionato europeo.
Allora, rapidamente per chiudere questa parte del calcio, poi passeremo verso Pechino con la scherma, Antonio Menenti. Ci sono società, squadre che stanno emergendo. Portogallo, abbiamo visto la sorpresa Turchia ieri, ma abbiamo visto la Croazia, abbiamo visto la Russia, abbiamo visto società e nazionali che stanno facendo bene.
La solita,
l'Olanda.
La solita voglia di mettersi naturalmente in mostra e di ottenere risultati. Non hanno grossissime diciamo così, non hanno avuto grossissime opportunità nei mondiali scorsi, ma l'organizzazione che c'è dietro e quello che riesce a mandare avanti attraverso lo sport un discorso serio, improntato naturalmente non a un mese dagli europei, ma durante tutto un cammino, è qualcosa che si crea con gli anni. Devo dire che queste nazionali riemergono di tanto in tanto e l'europeo sicuramente è una vetrina più abbordabile rispetto a un mondiale.
Davide Dionisi.
L'Olanda stile Sacchi, perché di questo possiamo parlare, perché quel pressing alto là è tipico della scuola
Van
sacchiana.
Basten viene dalla scuola Sacchi.
Esatto.
Come quindi... del resto Donadoni però, eh?
Però evidentemente Van Basten che ha ereditato questa grossa...
Io intanto saluto Don Leonardo Biancalani, grazie. Don Leonardo, brevemente, l'attività della Nazionale Italiana Religiosi, a chiudere un flash.
Allora, il 28 giugno prossimo a Galliera, in provincia di Bologna, contro la Nazionale Sindaci, e il 12 di luglio a Sinigaglia, con la Lega del Filo d'Oro.
Vi ringrazio. Partite umanitarie?
Certamente sì. Con uno spirito diverso da quello che abbiamo detto, ma certamente non meno importante.
Grazie a Don Leonardo Biancalani, segretario della Nazionale Italiana Religiosi. Castellani, un minuto, tu domenica, cioè ieri, hai intervistato Gentile, campione del mondo dell'82.
Sì, è un Gentile che è ancora in attesa di spiegazioni, perché dopo Lippi il primo nome che era stato fatto in federazione sembrava scontato, era lui che aveva portato un titolo europeo Under 21 e una medaglia di bronzo che non vincevamo appunto dai tempi sotto il fascismo, quindi secondo me lui è ancora in attesa di spiegazioni, e queste spiegazioni sono tutte dovute al fatto che il commissario Rossi e Demetrio Albertini poi scelsero in maniera un pochino forse amicale il suo successore, appunto il successore di Lippi, che è stato Donadoni. Con questo Gentile non intende fare una polemica, però insomma è sicuramente uno che sta aspettando una chiamata federale e quindi rifiuta le chiamate dei club.
Grazie a Massimiliano Castellani, redazione sportiva di Avvenire. Stacco e andiamo verso Pechino.
Continuiamo la nostra carrellata, la nostra corsa verso Pechino. Abbiamo iniziato lunedì scorso con il nuoto e guardiamo un po' oggi cosa sta facendo la scherma italiana. Abbiamo raggiunto il presidente della Federazione Italiana Scherma, Giorgio Scarzo. Buongiorno presidente.
Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, come ci stiamo preparando al grande appuntamento, presidente?
Ma guardi, stiamo più che preparando, stiamo mettendo un po' in ordine tutto ciò che comporta una trasferta di questo genere, perché in questo momento le squadre sono ancora impegnate in un gara di Coppa del Mondo. Abbiamo la squadra di sciabola maschile, sciabola femminile, fioretto e fioretto femminile in questo momento sono a Las Vegas, che si preparano per l'ultimo fine settimana. Dopodiché avremo il campionato europeo assoluto a Kiev dal 4 all'11 di luglio e dopodiché quel lasso di tempo ci consentirà di mettere a frutto un po' le esperienze maturate in questi ultimi tempi dagli atleti per cercare di affrontare l'Olimpiade con la maggior tranquillità possibile. Tutti sappiamo che l'Olimpiade è un momento particolare, speriamo che questi nostri atleti sappiano onorare come hanno fatto in passato i nostri colori.
Presidente, il Dream Team del fioretto femminile viene già dato per favorito, quali le altre sorprese? Per esempio sappiamo che la prova a squadre tornerà a Pechino, è vero?
Ma guarda, il team del fioretto femminile sicuramente sono tre grandissime campionesse che sono attese a questo appuntamento. È chiaro che i pronostici a loro favore, e questo non sempre porta bene, ma facciamo gli scongiuri del caso. E indubbiamente ci sarà anche la gara a squadre, per conseguenza avremo prima l'individuale e poi la squadra. Se si considera che l'ultima prova di Coppa del Mondo di fioretto femminile l'ha vinta a L'Avana, Valentina Vezzale, raggiungendo 60 vittorie in Coppa del Mondo, che è un vero e proprio record. Insomma, tutto questo ci fa ben sperare per qualche medaglia nel fioretto femminile a Pechino.
E a proposito di fioretto femminile, lei ha ricordato appunto questa bella storica impresa, ecco, Valentina Vezzale a 34 anni c'entra la 60ª vittoria in Coppa del Mondo proprio a L'Avana. Giovanna Trillini a 38 anni parteciperà alla sua quinta Olimpiade. Qual è, secondo lei, il segreto di questa longevità atletica?
Ma io direi innanzitutto la grande professionalità di questi atleti. Affrontano tutto e sempre con grande attenzione, sotto la cura dei tecnici, sotto la cura anche dei medici, perché chiaramente lo staff di una federazione non è solamente il tecnico, ma bensì tutto ciò che permette agli atleti di potersi confrontare giornalmente con tutte le tematiche. Poi questa grande piacere di far parte di questo gruppo che negli anni è stato vincente e che man mano ha stimolato sempre in queste grandi campionesse il piacere di raggiungere dei record, e di record parliamo, perché come lei notava Giovanna Adrelina la seguendo Olimpiade, Valentina Vezzale i campionati del mondo 5, 2 medaglie olimpiche, 60 vittorie in Coppa del Mondo. Tutto questo fa sì che proprio il clima sia estremamente competitivo, pur nel rispetto assoluto delle regole e dei rapporti umani.
Ecco, un bel esempio per gli atleti italiani e per le scuole di scherma. A proposito, a che punto è la diffusione della scherma su scala nazionale?
Ma guarda, noi stiamo avendo un momento magico, direi, perché sono anni che c'è una grossissima crescita sia di club che si costituiscono in giro per l'Italia, quanto di atleti che partecipano. Oggi il territorio nazionale è di fatto scoperto da Trapani a Bolzano, da Gorizia a Cuneo, ovunque c'è scherma, ovunque ci sono atleti che emergono, perché c'è una grande scuola che si rinnova nella tradizione. E è chiaro che questi momenti, quali sono le Olimpiadi, i campionati del mondo, sono momenti che fanno crescere l'attenzione su questo sport e per conseguenza ne beneficiano anche i club che lavorano in periferia, che a me non piace chiamarla tale, ma direi alla base del movimento schermistico, affollando ulteriormente le sale scherma. Noi abbiamo una miriade di bambini che si avvicinano alla scherma, spesso accompagnati dai genitori, in quanto vedono in questo sport, è ancora uno sport portatore di grandi valori, che non dobbiamo mai perdere di vista che lo sport innanzitutto è formazione, innanzitutto è cultura, e poi chiaramente anche agonismo, rispettando le regole, rispettando quelle che sono le disposizioni a livello nazionale e internazionale.
Grazie Presidente Giorgio Scarso, la riavremo presto ospite da noi. E chiudiamo questo nostro spazio del lunedì, ripasso la parola a Luca.
Grazie, un saluto a tutti gli amici, l'appuntamento con lo sport per lunedì prossimo e Forza Italia per la partita con la Francia di domani. Grazie.